Le 19.48, buonasera a questa Metro Regione, i titoli. Liberateli subito, è in corso vicino al consolato libico il presidio per chiedere la scarcerazione immediata degli attivisti della flottiglia di terra arrestati in Libia 10 giorni fa. Omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, arrestato il secondo ricercato, è stato fermato a Bardonecchia mentre rientrava in Italia a bordo di un Flixbus, è accusato di aver inferto le coltellate mortali alla vittima. Morire di lavoro a 71 anni, un imprenditore bresciano è morto questa mattina travolto da un muretto che gli è caduto addosso. È in corso in Piazza Missori, a poca distanza dal consolato libico, il presidio di protesta per chiedere la liberazione degli attivisti della flottiglia di terra arrestati dalle autorità libiche una decina di giorni fa. Sentiamo il servizio del nostro inviato Matteo Lefons.
Altra giornata di presidio per la flottiglia. A Milano i manifestanti si sono riuniti in Piazza Missori a poche centinaia di metri dal consolato libico. Il motivo è la mancata scarcerazione degli 11 attivisti della flottiglia che dal 24 maggio sono bloccati in prigione a Bengasi, nella Libia orientale governata da Haftar. Tra gli 11 attivisti ci sono anche due italiani, Dina Alberizia, educatrice in pensione, e Domenico Centrone, docente a contratto all'Università di Bari. Le accuse sono ingresso illegale nel paese e manifestazione illegale. Il viaggio sarebbe dovuto proseguire fino al valico di Rafa, quindi attraversando la Libia orientale e l'Egitto. Gli 11 arrestati erano andati a Sirte per negoziare un attraversamento dei convogli della flottiglia con le autorità di Haftar. Non sono più tornati e a Milano si continua a chiedere la loro liberazione.
È stato arrestato il secondo sospettato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. Il giovane, ventenne, è stato fermato dalla polizia mentre era su un Flixbus di rientro dalla Francia dove era scappato dopo l'omicidio. Sarebbe la persona che avrebbe inferto le coltellate alla vittima, accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero degli aggressori. Gli investigatori ipotizzano che l'omicidio sia accaduto all'interno di scontri tra bande rivali. Per capire chi fa parte di questi gruppi e come sono organizzati, abbiamo sentito Paolo Grassi, antropologo urbano e docente all'Università Milano Bicocca.
Stiamo parlando di diversi gruppi con caratteristiche specifiche. Da una parte abbiamo gruppi come i Latin Kings, i Nietas e altri che si sono formati all'inizio degli anni 2000 e gruppi come la MS-13, quindi la Mara Salvatrucia, la famiglia di Essi Ocho, che invece sono figli di ondate migratorie più recenti, 2010, 2015. Sono tendenzialmente legati all'America Latina, omogenei a livello etnico, anche se non c'è per forza di cose un corrispettivo tra gruppo e nazionalità. Inizialmente erano molto presenti in alcuni spazi pubblici della città e non hanno mai controllato in realtà dei quartieri o dei territori specifici. Poi nel corso degli anni, anche grazie a una fortissima repressione, si sono un po' invisibilizzati. Oggi sono meno presenti sul territorio di Milano, sono più nascosti, probabilmente sono anche più periferici. Parliamo comunque di un fenomeno che coinvolge probabilmente poche decine di persone, giovani, diciottenni, diciannovenni e poi ventenni, ma non stiamo parlando di mafie o di strutture altamente organizzate, parliamo di gruppi molto flessibili e con gerarchie labili, effimere. Questo fenomeno ha delle specificità, quindi non dobbiamo poi ricondurlo all'interno dell'universo mondo giovani con background migratorio di cui si sta parlando adesso.
Un imprenditore di Piancamuno, in provincia di Brescia, è morto questa mattina in un incidente sul lavoro. L'uomo era in un capannone di sua proprietà per compiere lavori di demolizione di muri interni insieme a degli operai quando è rimasto schiacciato da un muretto che gli è crollato addosso. È morto sul colpo, aveva 71 anni. Alla fine anche la maggioranza del PD in Consiglio Comunale a Milano voterà a favore del taser, la pistola a impulsi elettrici. Il sindaco Sala ancora una volta è riuscito a convincere la maggioranza dei consiglieri, ma il prezzo è il solito: spaccare il centrosinistra. I Verdi infatti voteranno contro la pistola elettrica alla polizia locale e anche dentro il PD permangono voci critiche, ma i numeri per far passare il testo alla fine ci saranno. Il sì del PD è però condizionato ad una serie di modifiche alla proposta iniziale, ci ha spiegato la capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Marino, Beatrice Guccioni.
No, abbiamo fatto degli approfondimenti, abbiamo svolto due commissioni, raccolto dati tecnici e ora lo approveremo questa delibera in modo condizionato, nel senso che abbiamo presentato alcuni miglioramenti attraverso degli emendamenti. Puntiamo molto ovviamente sulla formazione, che deve essere seria e di una certa durata, in modo tale che gli agenti e le agenti possano essere adeguatamente strutturati per poter utilizzare questo strumento, che poi comunque è un'arma. Riteniamo che sia necessario, dopo un anno dall'utilizzo, avere un riscontro, quindi comprendere ulteriormente come è stato utilizzato, quante volte, con che modalità. È chiaro che non sarà la soluzione di tutte le questioni aperte in città, in qualunque città ci si trovi. È un ulteriore strumento, ripeto, un'ulteriore arma data in dotazione.
Sullo studentato nell'ex scalo di Porta Romana gestito da Coime, i conti dei posti letto a canone calmierato non tornano. Lo denunciano i Verdi in Consiglio Comunale a Milano, che hanno chiesto il nuovo piano economico al comune, che ha convenzionato alcuni posti letto senza avere però al momento ricevuto risposte. Sentiamo la consigliera comunale Francesca Cucchiara.
Allora, noi abbiamo chiesto il piano economico finanziario al comune, che però ancora non ci è stato dato, però da quello che abbiamo visto andando a vedere le risultanze del bando del MUR, emerge che le stanze che sono state calmierate, che quindi hanno ricevuto i fondi del Ministero, 48 posti sono i posti in camere singole, che quindi corrispondono, andando a logica, a quelle che erano già state calmierate nella convenzione originale che avevano stipulato con il Comune di Milano. Detta in soldoni, significa che praticamente hanno coperto con i fondi del Ministero la riduzione che avevano però già pattuito con il Comune, e quindi questa mi sembra una contraddizione. Dopodiché attendiamo una risposta, attendiamo che sia fatta chiarezza, che ci sia trasparenza, e quindi attendiamo di avere il PEF definitivo per poter valutare.
Che però non mi viene dato.
Che però ancora non ci è stato dato, no.
Il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato il sequestro dell'area del cantiere di via Zaccavecchia, in pieno centro Milano, dove era in costruzione un hotel con 199 stanze. Nell'inchiesta, per reati che vanno dalla lottizzazione abusiva al falso, sono indagate 39 persone, tra imprenditori, tecnici ed ex dirigenti e funzionari di Palazzo Marino. Tra di loro anche Giovanni Oggioni, che fu arrestato nel marzo dello scorso anno per ipotesi di corruzione. Ieri c'è stato un incontro tra i sindacati e Aler per discutere tempi e modalità dei traslochi forzati a cui saranno sottoposte le 160 famiglie che vivono nelle case popolari di Via Lulli e Via Porpora entro la fine dell'anno. Le tempistiche sono dettate dai vincoli di fondi europei con cui sono finanziati gli interventi. La priorità per i sindacati è che vengano tutelate le persone anziane e fragili che abitano le palazzine. Roberto Cetara è segretario del SICET Milano e ha partecipato all'incontro.
Come novità è emerso il fatto che c'è la disponibilità a valutare la mobilità interna. I tempi sono abbastanza stretti, nel senso che questo repower deve concludersi definitivamente con giugno 2029 con il collaudo. Ci sono due fasi, la prima coinvolge due stabili e poi la seconda fase che coinvolge gli altri due. Il problema grosso è il fatto che qui c'è un problema di stabilità, dice Aler, per cui devono di fatto essere sventrati completamente gli stabili. Noi abbiamo cercato di capire che passaggi possono fare rispetto alla mobilità per garantire che gli inquilini, almeno i nuclei più fragili, possano continuare a vivere in questo quartiere. Al momento ci sono 20 alloggi all'interno di questo quartiere che possono essere utilizzati per questo. Poi ci sono gli altri che verrebbero spostati nel quartiere Città Studi. Si parte da Lulli 30 bis e con il 47, che è quello più grande, con 107 alloggi, che è quello che ha problemi proprio dove ci sono stati crolli. Il primo ha tempi di realizzazione 12 mesi, il secondo è quello più lungo, di 36 mesi, poi ci sono gli altri due che hanno tempi di lavorazione di 2 anni. La sequenza è Lulli 30 bis, poi Lulli 30 e Porpora 43, e poi chiude Porpora 47. E noi volevamo capire se si poteva fare un piano di mobilità interna, nel senso utilizzare questi alloggi ristrutturati che sono liberi per metterci dentro quelli che devono andare in mobilità. In questo momento ci sono problemi di fondi per la mobilità.
Sentiamo anche Alan Rizzi, presidente di Aler Milano, su modalità e tempistiche dei trasferimenti forzati.
Il cronoprogramma prevede 80 milioni di euro di investimento, di cui 50 col conto termico, quindi con il provvedimento Repower, e 30 milioni che è in grado Aler di mettere a terra. Il totale degli alloggi lì sono 300, 140 sono stati nell'arco degli anni resi sfitti proprio per le carenze manutentive dal punto di vista strutturale, due scale due anni fa sono state chiuse. Quindi questa per noi è l'occasione delle occasioni. Il fondo Repower ha due vincoli. Il primo è che l'intervento te lo accettano solo se l'immobile è interamente di proprietà pubblica. L'altro è che tu li devi mantenere in edilizia residenziale pubblica e sei vincolato nel momento in cui è ultimato l'intervento, si fanno le assegnazioni, chi vuol tornare torna. In più c'è l'efficientamento energetico, quindi gli inquilini dentro andranno a risparmiare sulla bolletta. Dal 10 in avanti, 12 in avanti, saranno incontrati sicuramente gli inquilini di due civici, quello di Porpora e quello di Lulli. Sarà l'azienda vincitrice Edison, farà la presentazione agli inquilini.
Chiudiamo con le previsioni del tempo, oggi a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Una perturbazione transita lungo le Alpi fino a domani, poi ritorno dell'alta pressione in prospettiva del bel tempo nel fine settimana, ma intanto per le prossime ore sulle Alpi e sulla fascia prealpina il cielo è molto nuvoloso con rovesci temporali in previsione in serata e nella notte, localmente potrebbero toccare anche l'alta pianura. Sulla fascia padana invece sarà poco nuvoloso e asciutto. Per la giornata di domani mercoledì su Alpi e fascia prealpina ancora nuvoloso con rovesci temporali schiarite verso sera. Sulla pianura padana invece più soleggiato e forse qualche temporale isolato. Le temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi.
Sono le 20 in punto, è tutto. Metro Regione ritorna domattina alle 7:15. Una buona serata da Alessandro Braga.